Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie in la carta agli Ebrei, capitolo 12, i versetti dall'1 al 3. Io ve li leggerò in una versione che si chiama la Nuova Versione Vivente, voi però potete leggerla nella vostra versione. Ebrei 12 dall'1 al 3. Dice così: anche noi dunque, poiché siamo circondati da sì gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l'arringo che ci sta dinanzi, riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede, il quale, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce sprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Poiché considerate colui che sostenne una tale opposizione dei peccatori contro sé, onde non abbiate a stancarvi, perdendovi d'animo. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio. Voglio parlarvi oggi su questo tema dal titolo Ispirati a raggiungere una fede vittoriosa. Secondo capiamo in questi versetti, l'Apostolo sta dandoci un esempio di quello che significa la vita cristiana, la corsa cristiana, e prende ad esempio di quello che a quei tempi era comune, che nelle corse delle Olimpiadi, voi sapete che le origini delle Olimpiadi sono di origine greca, pratiche sportive che avevano quel tempo. Stavo leggendo da qualche parte che nell'anno 776 avanti Cristo si iniziarono le prime Olimpiadi là in Olimpia, Grecia, e si dice che la gente si riuniva nello stadio per presentare a queste corse, e chi partecipava a queste attività si allenava per anni e faceva una vita dura per allenarsi alla vittoria in questi atti, e si vestivano con vestiti molto leggeri, e chi vinceva veniva coronato con rami di alloro, di olivo. Mi immagino che l'Apostolo Paolo, aiutato dallo Spirito Santo, prende ad esempio quello che era comune a quei tempi per paragonarlo con la vita cristiana. Anche la vita cristiana è come una corsa che dobbiamo seguire giorno dopo giorno finché arriviamo alla fine della nostra vita e coroniamo con fedeltà la nostra corsa. Certamente abbiamo bisogno giorno dopo giorno l'ispirazione, abbiamo bisogno della motivazione necessaria, la motivazione sufficiente per poter giorno dopo giorno, in mezzo a tutto quello che succede intorno a noi, avanzare in questa corsa spirituale. E abbiamo bisogno di riferenti che ci animano, che ci ispirano, prendere decisioni che ci ispirano, prendere la responsabilità che dobbiamo prendere nella nostra vita per poter avanzare con l'aiuto del Signore fino a vedere coronato i nostri ideali come cristiani. Allora voglio parlarvi in questa opportunità su questo tema: ispirati per raggiungere una fede vittoriosa o la vittoria della nostra fede. Vi voglio parlare di quattro elementi che dobbiamo prendere per ispirarci e continuare questa corsa spirituale che ognuno di noi fratelli già abbiamo iniziato, e coloro che non l'hanno iniziato oggi la potrebbero iniziare per, con l'aiuto di Dio. C'è una domanda importante prima che possiamo vedere specificamente queste quattro dichiarazioni. La domanda sarebbe: che devo fare per mantenermi fermo nella fede in Cristo fino alla fine? Se voi siete un figlio di Dio, se siete un cristiano compromesso con il Signore, che dobbiamo fare per mantenerci fermi, per mantenere ferma la nostra fede in Cristo fino alla fine dei nostri giorni? Questa è la domanda che cercheremo di spiegare attraverso queste quattro caratteristiche di cui parleremo. Numero uno, dobbiamo ispirarci a vincere nella testimonianza di tanti cristiani che già hanno raggiunto la meta. Questo passaggio della scrittura che abbiamo letto precede uno dei più grandi capitoli nel Nuovo Testamento, che parla precisamente della testimonianza di vita di persone che da Abele fino al tempo apostolico hanno partecipato alla storia, hanno fatto storia con Dio, hanno abbracciato la fede di Dio, hanno abbracciato il progetto di Dio nei loro cuori e hanno deciso giorno dopo giorno, in mezzo a tremende difficoltà e ostacoli, situazioni difficili, però hanno deciso di avanzare senza guardare le circostanze fino alla fine delle loro vite. Alcuni di loro hanno dovuto offrire la loro vita nel cammino, dove spargere il loro sangue come martiri della fede. Altri hanno dovuto rinunciare a tante cose, alle loro comodità, per poter avanzare. Io chiamo questo capitolo il salone della fama del cielo. Si dice che negli Stati Uniti, per esempio, in una città di New York, c'è un salone della fama dei giocatori di baseball. Lì, nella storia, famosi che sono stati famosi per la loro capacità in questo gioco, per il loro lavoro nell'area dello sport, i loro nomi sono lì in questo salone della fama. E credo che c'è anche un salone della fama dei musicisti, dei calciatori e tante altre discipline, così come anche nel teatro, nella scienza e in ogni campo della vita, persone che sono lì precisamente per il loro sacrificio, il loro darsi al lavoro che hanno fatto. Però, fratelli, nel salone della fama di questo mondo sono fatti per coloro che hanno dei valori puramente umani e terreni. Però vi voglio dire che c'è un salone della fama nel cielo. E il capitolo 11 di questa stessa lettera ci parla di questo salone della fama del cielo, dove entreranno e saranno iscritti i nomi di tutti coloro che valorosamente hanno abbracciato Gesù, hanno abbracciato la fede di Cristo, hanno abbracciato il progetto della croce, hanno abbracciato il progetto dell'Evangelo di Gesù Cristo e lo hanno portato fino al termine della loro vita, e che non hanno negato la fede e si sono mantenuti fermi nonostante le circostanze della vita. E ci sarà anche il salone della fama nel cielo. Questo capitolo ci parla, e parlerò solamente di qualcuno, ci parla di Enoch. Enoch era un uomo che dice la Bibbia che ha camminato di Dio. Cosa significa ha camminato di Dio? Significa che quest'uomo è entrato in una relazione così personale con Dio. Tutti i giorni quest'uomo camminava e parlava, voleva conoscere qual era la volontà di Dio per la sua vita, voleva conoscere il progetto di Dio per la sua vita, e dice la parola che camminava con Dio, è arrivato ad avere una intimità così profonda, una relazione così stretta con Dio, che un giorno Dio ha preso la decisione di portarselo con lui. Era così profonda, fratelli, la relazione fra Enoch e Dio, che Dio ha deciso di portarselo con lui. Questo salone della fama ci parla anche di Noè, un uomo che attraverso la sua fede ha sfidato tutta una generazione ribelle, una generazione che avevano rifiutato Dio, che avevano abbracciato i valori temporali della vita, che si dedicavano alla vita illecita, alla violenza, alla rapina, all'immoralità sessuale, spinta all'estremo. Però quest'uomo, nonostante la sua generazione, che la sua comunità era una comunità che dove c'era corruzione, quest'uomo si è mantenuto fermo nella fede. Dice la parola che la gente si burlava di Noè, lo stesso che oggigiorno, dove un vero cristiano, un cristiano fedele, è soggetto a scherni nell'ambiente che lo circonda, molte volte perfino dentro della stessa famiglia burlano qualche vero cristiano a causa della fede, però a quest'uomo non gli è importata l'opinione pubblica, non gli è interessata l'opinione dell'altro, a lui gli è interessata l'opinione di Dio. Quest'uomo è stato fermo nella fede fino alla fine e ha sfidato tutta la generazione della sua epoca, cosicché solamente egli e la sua famiglia sono stati salvati dal giudizio che Dio ha portato sulla generazione prima del diluvio. Un altro che appare qua nel salone della fama nel cielo è Abramo, un uomo che viveva in Ur dei Caldei, un uomo che aveva una certa reputazione sociale, un uomo che si era arricchito, chissà, per l'abilità negli affari. Per un giorno ha ascoltato la voce di Dio, un giorno Dio ha parlato al suo cuore e gli ha detto: esci da quella terra, io ho un migliore progetto di vita per te. La Bibbia dice che Abramo ha ascoltato la voce di Dio. Abramo ha creduto a Dio, e per avergli creduto a Dio dice che è stato giustificato per fede. Quest'uomo è uscito da Ur dei Caldei, è uscito dalla sua vita comoda e partì per una terra che non conosceva, ed è stato parecchio tempo vivendo in tende, in un deserto inospitale. Però quest'uomo, a causa della sua fede, della sua obbedienza, è arrivato ad essere padre di nazioni, padre di moltitudine. Quest'uomo che è entrato nel proposito, nel piano eterno di Dio, che fino al giorno d'oggi la sua vita ci benedice per l'eternità. Non sappiamo quante vite riceveranno la benedizione di Abramo, un uomo che ha creduto a Dio, che ha aspettato 25 anni senza disperarsi per vedere le promesse di Dio compiute nella sua vita. In questo salone della fama vediamo Mosè, un uomo che ha rifiutato la gloria d'Egitto, le ricchezze di Egitto, la pompa magna di Egitto, i dialetti della carne che c'erano in Egitto, ha rinunziato a tutto questo e ha abbracciato il progetto di Dio che l'ha costretto a uscire d'Egitto. L'ha costretto a uscire d'Egitto con solamente la roba che aveva addosso. Non aveva appoggio il faraone, non aveva appoggio della sua famiglia. È andato per il deserto. Quest'uomo che aveva guidato un popolo che era mormoratori, ribelli, che per 40 anni, anche se vedevano diariamente la gloria di Dio che discendeva tutte le mattine e in molte manifestazioni del potere di Dio, c'era sempre qualcosa da rinnegare, sempre erano ribelli. Quest'uomo ha camminato in mezzo alla ribellione del popolo. Un giorno Dio ha detto: appartati per favore, perché consumerò questo popolo, perché non sopporto la sua ribellione. E questo servo si è messo fra Dio e il popolo e gli ha detto: padre, ricorda che questo popolo non è mio, questo popolo tu l'hai fatto uscire d'Egitto, questo popolo tu l'hai salvato con mano poderosa, e pertanto se distruggerai questo popolo distruggerai quello che è tuo. No, quello che è mio. Questo servo ha avuto il coraggio di mettersi a lottare con Dio a favore di un popolo che aveva bisogno di misericordia e il favore di Dio, e Dio non lo ha distrutto. Lì c'è Mosè nel salone della fama del cielo come uno dei più grandi leader che ha avuto Israele in mezzo a circostanze totalmente avverse nella storia di Israele. E che diremmo di Giosuè? Questo servo di Dio che ha ricevuto un carico così pesante e grande nella sua vita, quando Dio lo spingeva alla possessione della terra di Canaan, una terra che era piena di eserciti potenti, una terra che era piena di nemici che non tanto facilmente avrebbero permesso che Israele entrasse a prendere possesso della terra. Quest'uomo con Israele hanno battagliato tutti i giorni e sono andati conquistando millimetro dopo millimetro, metro dopo metro quella terra. Lì c'è Giosuè, il grande conquistatore, questo uomo che nonostante era debole, nonostante non era un Superman, però ha appreso a confidare in Dio, ha appreso a sottomettersi al Signore di Dio attraverso l'unzione dello Spirito Santo, egli è riuscito a far entrare Israele nella terra di Canaan. Fratelli, voi e Dio dobbiamo ispirarci in uomini e donne non solamente del capitolo 11 di Ebrei, sino anche attraverso tutta la storia. Io mi stavo ricordando, studiando questo tema, ricordando pastori di 30-35 anni fa, quando abbiamo cominciato noi la nostra vita cristiana, alcuni di loro già stanno con il Signore, pastori che hanno modellato la nostra vita, che ci hanno esortato, che ci hanno parlato chiaramente al nostro cuore dei pericoli del ministerio e ci hanno insegnato quello che dovevamo fare per piacere a Dio e per essere testimoni nel ministerio e per camminare insieme a Dio. E io do lode e gloria a Dio per questi uomini, donne e uomini che hanno segnato un esempio che avremmo seguito. I miei suoceri sono un esempio per me. Ispirazione per la mia vita cristiana, ispirazione per il ministerio che per misericordia Dio ci ha dato. Allora, fratelli, voi e Dio dobbiamo ispirarci per poter vincere e arrivare alla fine con l'esempio di uomini e donne che già stanno con il Signore e che hanno finito la loro corsa con la vittoria. Pensate in tutti i servi di Dio, pensate in alcune persone che abbiamo avuto chissà come testimonio, come referente. Sempre che Dio ci dà l'opportunità di predicare in qualche funerale, io dico ai figli, se voi volete vedere i vostri genitori, il vostro padre o vostra madre, per favore seguite l'esempio di vostro padre, ispiratevi nella fede loro. Imitate i valori spirituali che essi hanno amato, amate quei principi e valori che altri che si sono anticipati, che ci hanno anticipato la presenza di Dio, ci hanno tramandato, c'è un tramandare di benedizioni, fratelli, di persone che un giorno hanno preso l'aratro e hanno deciso di non guardare indietro e che adesso sono nel salone della fama del cielo. Secondo, dobbiamo ispirarci a vincere prendendo decisione di spogliarci di ogni peso e del peccato che ci assedia. Ci sono due cose qua che lo scrittore ci consiglia per non fermarci nel cammino, per non fermarci a metà cammino nella vita cristiana. Abbiamo bisogno di fare due cose. Una è spogliarci di tutto il peso innecessario, ossia di tutte quelle cose nella nostra vita che fanno che la nostra vita cristiana diventi tanto pesante, che ci fa, fratelli, per esempio, come si cerca di leggere la Bibbia, di avere un momento di devozione con Dio, di pregare, e questo ci sembra così tedioso, è più facile per qualcuno di vedere una partita di football 2 o 3 ore e gridare euforicamente. È più facile fare questo che stare soli con Dio e spargere i nostri cuori davanti a Dio e dirgli: Padre, guarda il mio cuore, rivelami quello che c'è nel mio cuore, perché voglio che la mia vita cristiana sia una vita di vittoria. Ci costa tanto, amati fratelli, molte volte perché c'è un sovrappeso spirituale nella nostra vita che non ci permette di avanzare con libertà come gli atleti nella pista che si chiama la vita cristiana. Fra loro potremmo menzionare alcune di questi pesi che dobbiamo togliere dalla nostra vita, come la freddezza spirituale. La freddezza spirituale deve affliggere un cristiano. Se non sentiamo la presenza di Dio, dobbiamo essere afflitti. La nostra anima deve essere afflitta davanti a Dio. Signore, non sento la Tua presenza. Signore, non sto ascoltando la Tua voce, Signore. Oh, sto per essere preso dalle luci del mondo che stanno guidando per via equivocata nella mia vita, non sento la tua presenza, non sento animo, non sento desiderio di andare alla chiesa, per me è così pesante, Signore aiutami. La freddezza spirituale è un sovrappeso che dobbiamo scuotere dalla nostra vita per correre questa corsa. Non dice la Bibbia, cari fratelli, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo? Non è possibile che ci sia un cristiano che sta correndo questa buona corsa e stia amando il mondo. O che stia anelando, ricordate quello che è successo con Israele nel deserto, e essi vedevano i miracoli, la gloria di Dio, un servo di Dio gli parlava, gli predicava la parola che riceveva nel monte e lui gli dichiarava questa parola viva al popolo e nonostante tutto essi stavano pensando nelle cipolle, negli agli di Egitto, stavano pensando nelle pentole di zuppa, stavano pensando nella frutta, nella verdura, non pensavano alla schiavitù che rappresentava per loro vivere in Egitto, non pensavano nel dolore, nell'angustia che rappresentava che vivessero in Egitto, se non che stavano pensando nelle divertimenti di Egitto, perché così è il diavolo. Materialismo. Ci sono alcuni la cui vita è lavorare per guadagnare sempre più, raggiungere mete che si sono imposte nella loro vita e devono lavorare e devono correre da un lato all'altro, come dice la parola di Dio, alzarsi di mattina presto e coricarsi tardi e non trovare riposo perché la loro vita è affannata, come Gesù ha detto a Marta: Marta, Marta, sei affannata in tutte queste cose che sono secondarie. Maria ha scelto la parte prioritaria che non gli si potrà mai togliere. Qual era la parte di Maria? Era cercare il Signore, era mettere la sua vita davanti ai suoi piedi, era abbracciare la fede di Gesù Cristo, abbracciare la grazia di Dio, era, fratelli, il gran proposito di Maria. Però Marta era affannata e turbata. Quanti cristiani sono turbati ed affannati, fratelli, per le cose materiali? Ha detto il presidente Lincoln una volta: mi preoccupavo perché non avevo scarpe fin quando ho visto una persona che non aveva i piedi. L'affanno delle cose materiali, fratelli, è un sovrappeso nella vita cristiana, perché non c'è tempo per niente, neanche per servire Dio, neanche per aver cura della famiglia, né per andare in chiesa, né per servire il Signore, semplicemente perché sono affannato e turbato con tutte le cose materiali. Questo è un sovrappeso che dobbiamo e toglierci, però per loro c'è bisogno che prendano una decisione. Dio farà la sua parte, però ognuno di noi deve fare la nostra parte. Un'altra cosa è, fratelli, il ricordo e le sconfitte del passato. Quanti non possono avanzare con libertà nella vita cristiana perché stanno pensando in quello che hanno fatto o non fatto nel passato, quando Dio già ha perdonato, e se abbiamo chiesto perdono al Signore, Egli ha già guarito il nostro cuore, dice la Bibbia. Dice la Bibbia che se qualcuno è in Cristo e non è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono nuove. E l'Apostolo Paolo ha aggiunto, dimenticando quello che c'è dietro e centrandomi nel futuro continuo verso la meta. E dice anche la parola che dobbiamo spogliarci del peccato, ossia che c'è peccato nella vita cristiana, che fanno in modo che la vita cristiana diventi pesante in questa corsa. E parlerò di alcuni di loro. Primo fra tutti la incredulità. La incredulità che cosa significa? Non credere. Abbiamo tante promesse di Dio qua nella parola. Abbiamo la parola di viva che abbiamo ricevuto da Dio, promesse tremende che abbiamo nella scrittura, però semplicemente non le crediamo. Ci siamo riempiti di promesse nella testa, però queste non sono scese al cuore, e in un momento di crisi prendiamo decisioni equivocate, decisioni incorrette, perché non abbiamo accettato la parola di Dio nello spirito, se non che solamente nella mente. E un altro peccato è l'orgoglio. L'orgoglio è la superbia, la vanagloria. È stato il peccato che ha detronizzato Satana dal suo luogo privilegiato. Un giorno ha detto: io mi siederò sul trono di Dio, non voglio nessun altro luogo, solo quello. E ha permesso che il suo spirito fosse contaminato dall'orgoglio. L'orgoglio è il padre di tutti i peccati. perché è stato il primo peccato che un angelo del cielo ha commesso contro Dio. L'orgoglio, la vanagloria, la vanità. Chissà, questo orgoglio sta distruggendo la tua famiglia, non ti rendi conto, sta distruggendo tua moglie, tuo marito, tuoi figli, sta distruggendo il tuo ambiente di lavoro, ti ha portato alla bancarotta negli affari semplicemente per l'orgoglio. Un giorno casualmente ero in una riunione e ascoltavo alcuni politici che parlavano in un tavolo vicino al mio e io ho ascoltato e ho riflettuto che superbia grande che c'è nel cuore della gente, perché si attribuiscono i trionfi e le vittorie alle proprie capacità, alla propria forma di pensare, ai propri modelli, ai suoi schemi, e non danno mai la gloria a Dio, a chi merita la gloria, a chi li ha chiamati, a chi gli ha dato l'opportunità di essere in quel posto e di esercitare una posizione di leader, ossia ecclesiastica o anche nel mondo secolare. L'orgoglio è quello che sta distruggendo le nazioni della terra. Un altro peccato è l'immoralità sessuale. Dovete sapere, fratelli, che il progetto dell'omosessualità che si sta promulgando nel mondo intero è un progetto che ha una testa internazionale, uno sforzo internazionale per rompere lo schema dei valori stabiliti nella parola di Dio per la famiglia. Cosicché non ci deve spaventare il fatto che oggi la società sta condizionando e sta spingendo alla fine che i lavori familiari che sono stati stabiliti per Dio nella parola di Dio possono essere distrutti, perché siamo in un mondo moderno, in un mondo dove regna la libertà o la libertinaggine e si stanno rompendo modelli che non ha stabilito una persona X o una nazione X, no, li ha stabiliti Dio nella sua parola. C'è gente che dice no, i modelli che ci sono nella Bibbia sono caduchi, sono vecchi, già non funziona questo nel nostro mondo moderno, nel nostro mondo libero, nel nostro mondo così nuovo in cui oggi viviamo. Amati fratelli, per questo vediamo tanti oggi che stanno nella chiesa, però non hanno animo per servire, per sostenere la propria fede in mezzo alla prova, in mezzo al pericolo, perché ci sono caricati di peccato, questo peccato che sta mangiando l'anima come un cancro, che sta mangiando poco a poco la vita spirituale, l'incredulità, l'orgoglio, la vanità, l'eresia. Molti si stanno appartando dalla verità dell'Evangelo perché vogliono ascoltare solo quello che vogliono ascoltare, non vogliono ascoltare la verità, e siccome noi non vogliamo accettare la verità, allora vogliamo studiare come far diventare la Bibbia più leggera, la voglio adeguare al mio stile di vita, e questo non è possibile. La parola di Dio è una, la parola di Dio è eterna, ha detto Gesù, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. La verità di Dio prevarrà in mezzo al mondo. Amati fratelli, voi e Dio dobbiamo accettare il messaggio di Dio, tale quale com'è. Non mettetevi fronzoli. La parola di Dio non ha bisogno di fronzoli nella nostra vita. La parola di Dio dice, guarda, voglio esemplificare quello che è la parola di Dio secondo la Bibbia. La parola di Dio è come un martello che rompe la rocca, e dice anche che è come fuoco che purifica, e dice anche che è come una spada, come un bisturi celestiale che penetra fino alla parte più profonda, dove quello che non vede il marito, la moglie o i figli lo vede Dio, e Dio arriva fino a lì per aiutarlo a discernere il proprio peccato, a discernere i suoi pensieri e l'intenzione del suo cuore, perché Dio vuole benedirci, perché Dio vuole farci forti per la battaglia, perché Dio vuole che la nostra vita cristiana sia una vita di compromesso, e Dio vuole che voi e Dio arriviamo alla meta e che raggiungiamo i valori eterni del regno di Dio. E un'altra cosa è il rifiuto a Dio. Amati fratelli, quando io leggevo questa parola, in quanto al rifiuto di Dio, è venuto alla mia mente un uomo che ha camminato con Gesù durante 3 anni e mezzo, un uomo che ha visto la gloria di Dio manifestata in miracoli che Gesù ha fatto, un uomo che ha ascoltato la parola dalla bocca del stesso Dio, Gesù. Però il suo cuore non era con Gesù. Nel suo cuore c'era un rifiuto verso Gesù. E finalmente questo rifiuto e questa separazione che quest'uomo aveva con Gesù, anche camminava con lui, anche vedeva i miracoli e ascoltava la parola dalla bocca di Gesù, però il suo cuore non era con Gesù. E nel momento, secondo lui, propizio, egli ha venduto Gesù per il miserabile prezzo di 30 denari, il prezzo di uno schiavo. 30 miserabile moneta d'argento, che era il prezzo che un uomo portava al mercante per comprare la vita di una persona e portarla a casa sua per fare i lavori più difficili di cui aveva bisogno. Quest'uomo aveva un rifiuto verso Gesù. E ho paura, fratelli, che anche nella Chiesa ci sono persone che sono vicine alla Chiesa, però le loro persone non è con Gesù, le loro persone non è con Dio. Non so quali siano le motivazioni che una persona ha per stare immersa in una congregazione o cercando un'entità religiosa, però se il centro della nostra vita non è Dio, ci siamo sbagliati in una forma pericolosa. Fratelli, il rifiuto, l'eresia, l'immoralità, l'orgoglio, l'incredulità sono peccati, dice la Bibbia, non lo dico io, Dio, non lo dico io, lo dice la Bibbia, che devono essere cacciati dalle nostre vite per poter correre la corsa che abbiamo davanti. Numero 3, dobbiamo ispirarci a vincere correndo con pazienza e fedeltà. Qualcuno ha detto che la vita cristiana è come una maratona di 50 chilometri e non come una competenza di 100 metri. La corsa di 100 metri, quello che, di cui c'è bisogno è pura velocità, questione di millesimi di secondo, rapidità, velocità. Però nella maratona c'è bisogno di pazienza, perché la meta è molto lontana e dobbiamo arrivare e dobbiamo prendere forza, camminare con passo fermo sempre in avanti per arrivare alla meta. Così è la vita cristiana. La vita cristiana ha bisogno, amati fratelli, alcuni elementi, la parola di Dio qua lo dice: corriamo con pazienza per arrivare alla meta. Abbiamo bisogno, per la vita cristiana, affinché la possiamo correre con efficacia, pazienza e disciplina. Disciplina significa fare metodicamente le cose che sappiamo che sono produttive per la nostra vita. E nell'area spirituale ci sono molte cose produttive che dobbiamo disciplinatamente fare, affinché possiamo essere forti in Dio per la battaglia. Abbiamo bisogno di pregare disciplinatamente, leggere la Bibbia, studiarla, mangiarla, praticarla ogni giorno in una forma disciplinata. Abbiamo bisogno di andare alla Chiesa in una forma disciplinata, educare i nostri figli in casa in una forma disciplinata. Abbiamo bisogno di servire Dio nei ministeri, cari fratelli, con disciplina e responsabilità, e non abbandonare i ministeri e i privilegi che Dio ci dà. Abbiamo bisogno di disciplina, un servo di Dio deve essere un uomo o una donna disciplinata. Deve essere un soldato della croce. E oltre a questo abbiamo bisogno di una chiarezza di obiettivi. Dobbiamo sapere qual è e chi è il nostro obiettivo. Siete nella Chiesa? Perché siete nella Chiesa? Vi faccio una domanda che ha una conseguenza molto importante per la loro vita. Perché molti di voi sono nella Chiesa? Perché vi piace la Chiesa? Perché lì ci sono alcuni amici? Perché favorisce in qualche modo aiuto per i figli o l'educazione cristiana che abbiamo qui nel collegio? Perché siamo qua nella Chiesa? Che cosa ci ha attratto? Qual è il nostro obiettivo di stare nella Chiesa? Se l'obiettivo, fratelli, non è Gesù, se l'obiettivo della nostra vita e la nostra corsa cristiana, se la nostra meta non è piacere a Gesù ed essergli fedele fino alla morte e arrivare fino alle ultime conseguenze della mia vita per amore di Gesù Cristo, per la gloria di Gesù Cristo, per amore di Gesù Cristo, per il progetto di Gesù Cristo, allora come possiamo correre con efficacia la corsa se Gesù non è l'amore della nostra vita? Per questo l'Apostolo Paolo ha detto anche tutte le cose che io anelo nella vita, le ho considerate spazzatura, come cose che non servono per guadagnarmi Gesù. Per Paolo Gesù era l'obiettivo della sua vita. I suoi pensieri erano i pensieri di Gesù, le sue parole erano le parole dell'Evangelo di Gesù, i miracoli erano i miracoli che Gesù gli comandava di fare. Il sistema di lavoro di Paolo era un sistema che aveva ricevuto Gesù per impulsare il regno di Dio. Per altre parole, per Paolo Gesù era tutto, era il suo leader, il suo pastore, era la sua vita, il suo alimento, era la sua acqua, era il tutto nella sua vita e da lui dipendeva continuamente. Per questo Gesù ha detto in certa opportunità: separati da me non potete fare nulla. A questo grado di dipendenza è arrivato Paolo con Gesù per dire che Gesù è il mio ossigeno, è il mio alimento, la mia acqua, colui che mi guarisce, è il Signore della mia vita. Quando, fratelli, uno corre nella corsa cristiana, deve avere un obiettivo chiaro. Perché sono qui? Perché sono nella Chiesa? Cosa che mi muove a venire alla Chiesa la domenica, a venire al culto? Che cosa cerco? Se non è Gesù quello che cerco, ci stiamo sbagliando e mi perderò nel cammino in qualche momento. Gesù ha detto: colui che mi segue, prima di questo Gesù ha detto: io sono la luce del mondo e colui che mi segue non andrà nelle tenebre, se non che sarà luce nella vita. Se voi seguite Gesù non vi perderete, perché egli vi guiderà a delicati pascoli, vi guiderà alla casa del Padre. Egli guarderà la vostra vita eternamente per sempre. Intendiamo che la vita cristiana non si tratta di un anno o essere iscritti fra i membri di una chiesa X. No, la vita cristiana significa essere figli di Dio, per tenere al Re del Re, Signore dei Signori, lavato col sangue dell'agnello. Questo significa essere un vero cristiano. La vita cristiana, come una maratona, ha bisogno di perseveranza. Perseveranza e ancora perseveranza. Alcuni si perdono nel cammino, però il figlio di Dio deve andare avanti. Un figlio di Dio deve andare avanti. Per questo, amati fratelli, non vi detenete nelle cattive testimonianze che molte volte abbiamo intorno a noi, familiari, amici o fratelli. Perché questa è una trappola del nemico. Satana dice: guarda, hai visto quella tal certa sorella, vedi com'è? Succederà lo stesso a te se continui così in quella chiesa. E per queste cattive testimonianze di altre, alcune volte noi ci disanimiamo e non vogliamo più seguire la corsa. Però, amato fratello, avremo situazioni difficili nella vita, avremo problemi di testimonianze di tanti fratelli che chissà hanno cominciato la vita cristiana prima di noi. Però voi perseverate, andate avanti, pregate, dite: Padre, Signore, fai ritornare il figlio al prodigo, io non mi voglio fermare, come abbiamo cantato questa mattina, la mia vita è messa in te, tu sei il mio pastore, tu sei il mio re, tu sei il mio tutto, tu sei il mio Dio, io ho messo in te le mie speranze, Signore, non la speranza nei fratelli che mi circondano, se non che ho messo in te la mia speranza. Cari fratelli, la vita cristiana come una maratona spirituale ha bisogno che noi perseveriamo nella fede in una forma disciplinata, con pazienza, con obiettivo e con sacrificio. La vita cristiana ha bisogno di sacrifici. Gesù non ha detto: tutti quelli che vengono a me cammineranno su una moquette rossa di Hollywood, non si sporcheranno le scarpe. Se non che Gesù ha detto: colui che viene dietro a me neghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. E che cosa significa la croce? Non significa quel pezzo di legno che Gesù ha portato sulle spalle verso il Golgota. Significa fare la volontà di Dio nonostante il mondo va in ribellione contro Dio, e sfidare la ribellione del mondo, e sfidare il progetto del diavolo che va contro il progetto di Dio, e dire al diavolo: nel nome di Gesù io ti nel nome di Dio io vincerò. Bisogna sacrificare tempo. Servi di Dio che hanno perso famiglia, servi di Dio come Giobbe che hanno perso tutto quello che avevano, hanno perso i beni materiali, la famiglia, la salute. Che cosa non ha perso Giobbe per abbracciare il progetto di Dio? E che molte volte pensiamo che abbracciare il progetto di Dio è camminare sulla moquette rossa. Se noi vogliamo abbracciare il progetto di Dio c'è bisogno di fare molti sacrifici, ed è quello che noi dobbiamo fare. Con umiltà. Voglio leggervi qualcosa che hanno detto gli apostoli sulla vita cristiana, affinché ricordiamo il valore che ha il nostro dare la nostra vita a Dio. In prima di Pietro capitolo 5, versetto 5, l'apostolo dice: tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatovi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo. In qualche momento determinato nel cuore di uno dei discepoli di Paolo, chiamato Timoteo, è entrato un poco di timidezza, e non so per quale ragione quest'uomo si è disanimato e il suo cuore è diventato un poco timido, perché nel nostro cammino troveremo ostacoli, disillusione, burla, troveremo una serie di cose che dobbiamo vincere. Quest'uomo si era disanimato, però lo Spirito Santo attraverso Paolo gli parla e gli dice nella seconda lettera a Timoteo 1:7: perché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e d'amore e di correzione. E gli dice: con questo spirito di potere, d'amore e di dominio proprio, ravviva il dono dello Spirito Santo che è in te e vai avanti. Più avanti, quando termina la lettera, l'apostolo Paolo praticamente compromette Timoteo affinché egli sia un uomo fedele nei tempi che stava vivendo, perché sapeva che sarebbe morto tra poco, e gli dice: predica la parola a tempo e fuori di tempo, redarguisci, riprendi. Questo implica umiltà, implica uno spirito di sacrificio, implica perseveranza, implica disciplina, implica umiltà. In Colossesi capitolo 3, versetto 12, dice: vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi gli uni gli altri, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Numero 4. Dobbiamo ispirarci a vincere mantenendo il nostro sguardo su Gesù Cristo come leader delle nostre anime. Si dice che nelle corse greche e anche romane un sistema per vincere la corsa era pensare come vincitori, mantenersi centrati nella meta e nel premio. Se entrava una persona a competire semplicemente perché voleva partecipare, già era praticamente un perdente, non poteva raggiungere il suo obiettivo. C'era bisogno che la persona che voleva correre tenesse una mente di vincitore, che fosse centrato nella meta e nel premio. E questo ha un senso anche nella vita cristiana, perché se voi e Dio non siamo centrati in Gesù, che è la meta della nostra vita, che è il pastore delle nostre anime, che è il re della nostra vita, che è il Dio del nostro cuore, se non siamo centrati in Gesù, se non abbiamo la mente di un vincitore in Cristo Gesù, amati fratelli, qualsiasi cosa può fermarci nel cammino. Noi dobbiamo essere centrati in Cristo e parleremo delle ragioni perché dobbiamo fare così, perché ci dice questa porzione di scrittura che dobbiamo mantenere il nostro sguardo in Cristo. Il centro del cristiano deve essere messo in Cristo, in quello che Lui ha fatto per noi. Noi non dobbiamo appartarci a questa verità, che la nostra meta sia adesso e sempre Gesù Cristo, che dobbiamo fare le opere di Cristo per voi e per me. E qua lo scrittore dà perlomeno 4 ragioni perché dobbiamo mantenerci centrati nel nostro sguardo, il nostro cuore in Cristo. E la prima è perché Egli è l'autore e il compitore della nostra fede. Significa che Gesù Cristo è l'autore della fede in cui voi e Dio stiamo. Significa che Gesù Cristo è colui che mantiene questa fede fino a farci arrivare alla meta. Allora Gesù è l'autore, è quello che farà possibile che voi e Dio arriviamo alla vita eterna, alla patria celestiale che Egli ha promesso per ognuno di noi. E allora se Egli è l'autore della mia fede, se è colui che mi mantiene fermo nella fede, allora che devo fare? Mantenere il mio cuore centrato in Lui, perché Egli è il mio Salvatore. In secondo luogo dice la parola, perché Egli, attraverso la croce, ci ha perdonati e ci ha dato una vita nuova. Guardate come la dice qua la parola nel versetto 2. Riguardando Gesù, duce perfetto esempio di fede, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce. Nella versione che io ho letto e mi piace molto, dice: è dovuto alla gioia che lo aspettava, Gesù ha sopportato la croce senza importargli la vergogna che questa rappresentava per lui. La morte della croce era una morte vergognosa. Esibire il corpo di un uomo secondo le abitudini giudee era una vergogna, era un'umiliazione che un uomo fosse nudo in pubblico. La croce era un tipo di morte che si dava ai più crudeli malfattori della società. Il peggio della società. I nostri peccati hanno portato Gesù a una vergogna pubblica. Però dice la Bibbia che per la gioia di vederci oggi qua nella chiesa Giosuè a lavare il suo nome, per la gioia di vedere coloro che verranno e ritorneranno al regno di Dio, coloro che sono usciti dal regno di Dio ritorneranno per il messaggio della croce e ritorneranno a Dio per la gioia che Dio ha visto nel futuro e nel passato, perché da Lui dipendevano quelli che avevano creduto in Lui dopo la croce, prima della croce, tutto questo peso di gioia di vedere le anime riscattate dall'inferno per il potere di Dio, trasformate da Dio, questa gioia del frutto, del risultato della sua opera, ha fatto in modo che Egli non desse non desse valore alla vergogna che rappresentava morire in croce. Se Gesù è morto per me e non ha avuto vergogna di me e ha fatto tutto quello che ha dovuto fare per salvare l'anima mia, allora io devo fedeltà al mio Gesù, io devo il mio amore a Gesù Cristo, io devo la mia gratitudine a Gesù Cristo, devo la mia speranza a Gesù Cristo, io devo, amati fratelli, quello che sono adesso, quello che sarò domani, lo devo tutto a Gesù Cristo. Come dice quel coro, tutto lo devo a Cristo. Se egli è passato per questa vergogna a causa mia e a causa vostra, allora non togliamo il nostro sguardo da Lui, non muoviamo la testa da qualsiasi altro lato, manteniamo la nostra speranza nel Figlio di Dio, la nostra speranza in Gesù, Egli è fedele e vero, Egli è un fedele pastore, niente ci mancherà, Egli governerà il nostro cuore, ci guiderà per cammino di giustizia. E il terzo dice, Egli adesso è seduto alla destra del Padre in un posto d'onore. Gesù, per la sua umiliazione e la sua esaltazione, ora è seduto alla destra del Padre. Che cosa significa questo per noi adesso? Che Egli è colui che garantisce la nostra fedeltà, garantisce che noi possiamo arrivare alla meta, garantisce la vita eterna che Egli ha promesso e garantisce la vittoria, amati fratelli, nella fede cristiana. Gesù la garantisce. Gesù che è seduto alla destra di Dio come garanzia di quello che Lui ha detto una volta prima di morire. Egli ha detto, né le porte dell'inferno potranno prevalere contro la mia Chiesa. Tutto può cadere, tutto può cadere al nostro intorno, però andiamo avanti fermemente. La parola di Cristo, la fedeltà di Cristo, l'esempio di Cristo, il modello di Cristo, la gloria di Cristo permane ferma, e voi e Dio dobbiamo mettere il nostro sguardo, la nostra speranza in colui che è seduto alla destra del Padre, in colui che garantisce che la vostra fede e la mia sarà portata fino alla fine. Un giorno il Signore, dopo aver lavorato arduamente, è arrivata quasi la notte, Gesù ha chiuso la campagna, la predicazione, ed è andato alla montagna a pregare. Mentre i discepoli sono saliti in imbarcazione per passare da un lato all'altro del Mar di Galilea. Però quando loro hanno incominciato la traversata era già notte. Dice la parola che Gesù nella notte ha cominciato a pregare sul monte solo. I discepoli erano sul lago. E nella notte si è alzata una tormenta molto forte sul Mar di Galilea, che ha avvolto l'imbarcazione dove stavano i discepoli. Interessante sapere che Gesù, quando ha cominciato a pregare, sapeva che la tormenta era già incominciata. Però dice la parola che la quarta vigilia della notte Gesù è arrivato camminando sulle acque per dare aiuto ai discepoli che erano sballottati la tormenta. La domanda è: Signore, sono passate 6 ore, tu già lo sapevi, tu sapevi che eravamo in pericolo, tu sapevi che questa barca si sarebbe infranta e noi saremmo affondati, e hai tardato 5-6 ore fino alla quarta vigilia della notte. In altre parole, all'alba è arrivato Gesù in mezzo alla tormenta, e Pietro vede una figura umana, vede qualcuno che cammina sulle acque e voleva assicurarsi che era Gesù, e gli dice: Gesù, se sei veramente tu, comanda che io cammini sulle acque. E Gesù gli dice: Pietro, vieni. Quando Pietro ha ascoltato la parola di Gesù, si è reso conto che era Gesù quello che veniva, e allora Pietro ha cominciato a camminare sulle acque. Non sappiamo quanti passi, quanti metri ha compiuto quest'uomo camminando sulle acque, però ha cominciato a camminare perché egli si è reso conto che Gesù era in mezzo alla tormenta, colui che lo aveva chiamato ad essere un discepolo, un apostolo di vittoria, una colonna per la Chiesa di Cristo nella storia. Egli lo aveva chiamato, gli dice: io sono. Egli ha cominciato a camminare con la sicurezza di quello che stava vedendo e ascoltando il suo maestro. però quando ha tolto lo sguardo da Cristo per vedere le circostanze che lo circondavano, dice la parola che ha cominciato ad affondare. Quando voi ed io togliamo il nostro sguardo da Gesù, cominciamo ad affondare. Quando voi ed io permaniamo nella parola di Gesù, e permaniamo nella fede di Gesù, e permaniamo nel pastorato di Gesù, e permaniamo nel piano di Gesù, nell'opera della croce di Gesù Cristo, noi non affonderemo. Voi ed io permarremo fermi, come coloro uomini e donne che con il loro sguardo posto in Gesù Cristo, fratelli, sono arrivati alla meta. Preghiamo. Padre, in quest'ora, Signore amato, siamo davanti a Te, oh Gesù. Abbiamo bisogno del Tuo favore, della Tua grazia, abbiamo bisogno della Tua misericordia. Alzatevi in piedi, cari fratelli. Solo desidero che facciate qualche cosa prima di andare. Dite, Gesù, grazie per la Tua fedeltà. Grazie perché mi sei stato fedele. Grazie perché Tu sei con me. In mezzo alla tormenta della vita che sto passando, in mezzo alle prove, in mezzo ai dolori, in mezzo alle malattie, in mezzo a questi problemi familiari, in mezzo alla scarsità, in mezzo alla scarsità economica, in mezzo alle minacce di lavoro, in mezzo alle circostanze avverse che viviamo in questo paese, Signore amato, grazie per essere fedele a Gesù. Grazie perché Tu sei fedele e verace, oh Signore, perché non ci hai mai lasciati soli, oh Signore. Oh Signore Gesù, grazie Padre. Oh Gesù di Nazareth, grazie per amarci. Grazie per essere fedele e verace. Oh Gesù Cristo amato, grazie Gesù. La mia vita sei Tu. Tu eri il mio tutto, Gesù. Gloria al Tuo nome. Tu sei il Re di gloria. Oh, aiutaci, Signore, a vivere con la mano nella Tua mano. Aiutaci a vivere attaccato a Te. Oh, rabada kandarada madassanda kandarada bashanda. Oh, gloria al Signore, gloria al Signore, gloria al Signore. Alleluia, 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 alleluia. Grazie per la Tua fedeltà, Gesù. Grazie per la Tua fedeltà, Gesù. Alleluia, alleluia. Alleluia, Padre. Gloria al Tuo santo nome. Gloria al Tuo nome. Alleluia, alleluia. Benedetto Salvatore. Benedetto Salvatore. Grande è la Tua fedeltà. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Grande la Tua fedeltà. Benedici il Tuo popolo, Signore. Benedici il Tuo popolo. Benedici i Tuoi figlioli. Alleluia. Che Dio vi benedica, fratelli.